Riprendendo un po' il discorso che facevamo due puntate fa nella puntata che abbiamo dedicato alla visione post-apocalittica della Terra in cui l'uomo scompare improvvisamente. Abbiamo visto come senza la presenza umana le piante e gli altri animali riprendono possesso molto molto velocemente delle nostre città, delle nostre costruzioni e di tutto ciò che appartiene alla, tra virgolette, nostra cultura. E ripopolano, rivivono tutti quei luoghi dai quali sono stati esclusi durante tutta la nostra civilizzazione. Abbiamo visto quali animali si adatterebbero di più al fatto che non ci siamo più su questa terra, quali animali invece purtroppo perirebbero perché troppo dipendenti da noi. Abbiamo visto quali piante si svilupperebbero prima, quali dopo. I materiali di origine antropica, quali cederebbero prima e quali successivamente. Abbiamo visto tra gli animali che resistono di più, soprattutto compaiono non molto inaspettatamente gli scarafaggi. L'abbiamo detto, insomma, hanno seppellito pure i dinosauri, quindi chi meglio di loro potrebbe sopravvivere senza l'essere umano, nonostante ai giorni d'oggi si cibino principalmente dei nostri scarti. Abbiamo visto come andrebbero avanti a mangiare cartone o altri tipi di materiale per noi non edibile. E volevo giusto fare un'altra nota rispetto agli scarafaggi, perché è uscito da qualche tempo sulla rivista Nature uno studio in cui si testa, tra virgolette, la resistenza ai prodotti chimici degli scarafaggi. Sappiamo che sono i più colpiti dalla nostra repressione velenosa, dalle nostre disinfestazioni. Bene, è venuto fuori che non solo gli scarafaggi sono capaci di adattarsi a dei veleni anche di nuova produzione, quindi che non hanno mai testato su di sé o comunque con cui non sono mai venuti a contatto, e non solo, alcuni di questi prodotti riescono pure a aumentare la loro proliferazione. Quindi veramente degli esseri imbattibili che senza dubbio riuscirebbero a sopravvivere alla maggior parte delle catastrofi naturali che possono colpire il nostro pianeta. Anche se in realtà nel documentario che si citava per costruire questa puntata, di cui annuncio che c'è anche il podcast sul sito radioblackout.org, non era specificata la causa della sparizione degli umani, anzi veniva descritta una situazione in cui gli umani scompaiono improvvisamente, quindi non per meteoriti o estinzioni di massa violente, ma così dal nulla, ovviamente in una situazione immaginaria. E proprio perché immaginaria è molto poco plausibile che si possa immaginare che un evento che sterminerà la razza umana sarà un evento non traumatico, no? È un evento non violento. Molto più probabile che, a parte gli eventi più repentini e più disastrosi come, non so, una guerra nucleare o un altro tipo di distruzione di massa immediata, è molto più probabile che sarà qualcosa di molto più graduale che affliggerà purtroppo il nostro pianeta in termini di catastrofe o di, tra virgolette, apocalisse. E gli scenari sono molti, ma per quanto possa essere un processo graduale e lento, in ogni caso una modificazione così estrema del pianeta Terra, che influirà inevitabilmente sulla nostra esistenza, comunque porta degli scompensi sociali nel mentre, quindi anche gli innalzamenti della temperatura che sono molto graduali o altri tipi di fenomeni come questo in realtà portano delle ricadute sugli equilibri di potere, sugli equilibri tra le persone che vivono il pianeta, se non addirittura tra gli stati stessi. E questo l'abbiamo visto, ce ne parlano costantemente i quotidiani di tutto il mondo, i cambiamenti più graduali ma comunque gravi, come ad esempio l'infittirsi di eventi atmosferici violenti, le inondazioni, le esondazioni e contemporaneamente le gravi siccità che ci sono in altri posti del mondo, oppure la diminuzione dell'acqua, la desertificazione, eccetera, eccetera, eccetera. Sono degli scenari molto più plausibili di quelli della scomparsa così immediata e senza motivo dell'uomo sulla Terra. Ma dicevo, nonostante siano graduali, hanno comunque delle ripercussioni sul sociale e nelle relazioni tra individui. E oggi andremo a vedere proprio come si comportano, tra virgolette, gli individui o comunque gli stati in seguito a questo tipo di catastrofi. Imparando dalle esperienze del passato in cui i disastri naturali sono avvenuti in tante parti del mondo, anche in Italia, si può percepire qual è l'intenzione di questo tipo di soggetti a fronte di disastri naturali più grandi a livello globale. Qualcuno mi scrive che si capisce già dove voglio andare a parare. Beh, vedremo, rimanete all'ascolto. Sempre rispetto ai cambiamenti più graduali, abbiamo parlato dell'innalzamento di temperatura. Ad esempio, secondo il Post, si ritiene che entro il 2099 la temperatura media globale si sarà alzata tra gli 1,8 e i 4 gradi centigradi rispetto ai livelli preindustriali, un fenomeno che secondo gli scienziati avrà conseguenze enormi sulla Terra. Ampie fasce di territorio diverranno sempre più aride e aumenteranno drasticamente le siccità estreme. Si stima che le aree che le patiranno aumenteranno dall'1 al 30% entro la fine del secolo. Le frequenze e le intensità delle piogge cambieranno, con alcune aree che saranno più interessate di oggi, quelle monsoniche, e altre che lo saranno meno, quelle alle medie latitudini. Unito alla mutata composizione del suolo, tutto questo causerà, secondo le previsioni, alluvioni più devastanti. Quindi quando si parla di crisi climatica sostanzialmente è questo che si intende, l'inasprimento degli eventi atmosferici più gravi, più violenti e quindi delle condizioni di abitabilità, scusate, del nostro pianeta molto più difficili. E questi fenomeni, il punto su cui volevo arrivare, era che non creano degli scompensi solo localizzati, cioè non creano degli scompensi solo nei territori in cui avvengono questo tipo di disastri, ma anche vengono coinvolti anche gli stati che ne rimangono fuori. E questo è un argomento che abbiamo visto quando abbiamo parlato di rifugiati climatici, ovvero tutta quella moltitudine, quella schiera di persone che sono costantemente costrette a fuggire dai propri luoghi di vita e dalle proprie abitazioni perché sono territori coinvolti da disastri climatici che possono essere dei più vari. Per ora viene evidenziato che le zone più colpite sono chiaramente quelle dell'Africa subsahariana, con un incremento molto veloce e grave di siccità, di carestie, desertificazione e degrado del suolo, però si parla anche di Asia, soprattutto meridionale, di America Latina. e non a caso questi eventi gravi atmosferici portano a degli appunto squilibri, scompensi sociali, per cui ad esempio le dispute per la fertilità del terreno, per l'acqua dolce hanno fomentato la guerra nel Darfur o anche la stessa guerra e la crisi in Libia. Oppure, secondo il report del Centro di Monitoraggio sullo Sfollamento Globale nel 2018, secondo questo report nel 2017 dal Bangladesh su 952.000 sfollati, solo 6.000 casi erano riconducibili a situazioni di conflitto, mentre il resto era collegato alla categoria disastri, che è proprio questa categoria molto vaga, che però è una categoria chiave perché sarà sempre di più in primo piano nella questione dei rifugiati climatici, perché per ora è responsabile, tra virgolette, solo del 61% degli sfollamenti globali avvenuti durante il 2017 nel mondo. E qui il problema si aggrava ancora di più, perché chiaramente differenziare un rifugiato climatico da un rifugiato politico, ad esempio, o di altro tipo è difficile, perché queste due cose sono talmente collegate tra di loro, come abbiamo appena visto, che anche la legislazione è molto in difficoltà di fronte a questo. Infatti lo andiamo a vedere subito, negli ultimi 10 anni quasi 190 milioni di persone hanno condiviso la sorte, tra virgolette, del rifugiato climatico, anche se qui le cifre sono molto incerte, veramente vanno da 20 milioni a 140-190, comunque proprio anche le statistiche sono difficili da fare per gli stessi motivi per cui è difficile gestire questo tipo di fenomeno, anzi, dato che le cifre si alzeranno ancora di più, immaginatevi insomma le reazioni degli stati e dei governi a questi tipi di migrazioni, quanto saranno inadeguate, quanto questi soggetti saranno impreparati. Quindi un fenomeno su scala globale che appunto riguarda un po' tutti i territori e che ha ripercussioni, ripeto, legate al sociale, ma è qualcosa che appunto le nazioni attualmente non sono affatto in grado di gestire, neanche dal punto di vista strettamente legislativo, perché non esiste sostanzialmente uno status di rifugiato climatico ufficialmente, per quanto se ne parli tanto, dal punto di vista legislativo non esiste. Nel senso che la Convenzione di Ginevra sullo Statuto dei Rifugiati del 51 non considera i disastri legati all'ambiente o al clima come un motivo sufficiente per riconoscere un diritto d'asilo, quindi le catastrofi ambientali non sono considerate cause effettive per accedere a questo tipo di diritto, a meno che i disastri climatici non siano collegati direttamente a guerre, conflitti, persecuzioni, quello che dicevamo prima. Not in control, come dice questa canzone. Quindi senza voler così mandare in paranoia nessuno o drammatizzare eccessivamente la situazione, però questo è un po' il quadro realistico che si prospetta per il secolo in corso e probabilmente quelli anche a venire. Il mondo che si prospetta è quindi uno specchio di questa situazione, un mondo emergenziale, un mondo che insomma ci fa venire dei dubbi su chi gestirà e come gestirà questo tipo di emergenza. E questo è il punto che volevo sottolineare oggi, ovvero possiamo guardarci alle spalle, guardare al passato di come sono state gestiti su piccola scala questo tipo di avvenimenti e troveremo probabilmente la risposta di come verranno gestiti in futuro. Perché ogni volta che anche in Italia, ad esempio, se ci pensiamo, ogni volta che si è presentata una catastrofe ambientale o anche climatica di qualche tipo, i primi ad intervenire, i primi a essere sul posto e a occuparsi, a prendere in mano la situazione e il problema sono state le realtà legate all'ambiente militare. Questa è proprio la procedura di prassi. Perché sono i primi allertati delle emergenze, quindi parliamo di esercito, protezione civile, vigili del fuoco, polizia e poi tutto il carrazzone dietro di Croce Rossa, Corpo Forestale, a seconda di che cosa sta succedendo. E questo tipo di personaggi si impongono come protagonisti principali nello scenario della gestione dei territori, imponendo i propri metodi e le proprie decisioni sulla popolazione in quel momento in difficoltà. E questo tipo di approccio non permette assolutamente uno svilupparsi, un nascere, un crescere di un'autonomia o di un mutuo aiuto dal basso, di una solidarietà attiva e orizzontale, ma anzi crea semplicemente una sottomissione acritica e totale ai voleri appunto di questi corpi statali. Che poi sicuramente la preparazione che hanno nei confronti delle diversificate situazioni di pericolo, di emergenza, le attrezzature di cui dispongono, quindi gli aerei, gli elicotteri e via dicendo, li rendono materialmente adeguati per certi tipi di soccorsi, di interventi, però e soprattutto grazie a questo potere riescono a influire molto sul senso di sicurezza di chi vanno ad aiutare, tra virgolette, e anche un senso di delega nei loro confronti. Però guardando più a fondo, questo è un argomento che abbiamo sviscerato molto ai microfoni di Blackout rispetto alle catastrofi dei nostri territori in Abruzzo, ad Amatrice, terremoti vari. Appunto si è visto come le loro modalità portano con sé inevitabilmente una massiccia dose di militarizzazione, di limitazione della libertà e di coercizione. L'abbiamo visto con il loro lavoro nella disposizione delle aree di ricovero, di pernottamento, di nuova vita per gli sfollati o nel presidiare le zone circostanti, nei controlli ossessivi di documenti, nei coprifuoco, nelle deportazioni obbligate o meno in strutture magari situate in luoghi totalmente diversi da dove fino a prima queste persone vivevano. Quindi su questo non mi dilungherò a lungo, però volevo solo far notare che nel caso di un disastro ambientale o climatico a livello globale sulla Terra, sicuramente il mondo non ci apparirebbe più come quello delineato in due puntate fa, quindi un mondo in cui la natura si riprende molto degli spazi e dei tempi di cui è stata privata nel corso della nostra esistenza, ma se riuscisse a sopravvivere anche solo una parte di umanità, troveremo un mondo disastrato ma completamente militarizzato il più possibile. perché lo vediamo anche all'estero, nei luoghi geograficamente lontani da noi, le forze armate sono costantemente impegnate in missioni di peacekeeping, no? Missioni di pace, anche nei luoghi in cui ci sono disastri naturali, quindi non soltanto per guerre. Più la crisi climatica si inasprisce, più i territori vengono militarizzati, perdendo chiaramente di libertà e di autonomia. E queste situazioni possono perdurare anche per dei tempi molto molto lunghi, addirittura indeterminati, se ci pensiamo. È successo anche questo, perché la situazione emergenziale diventa la situazione normale, quindi si stabilizza, queste condizioni si stabilizzano nel tempo e nello spazio, anche fuori dal momento puntuale e specifico dell'emergenza, diventando di fatto una nuova normalità. E questo ce lo conferma anche il grandissimo interesse che c'è dalla parte dell'industria bellica, del campo militare, della sorveglianza, così, verso le emergenze climatiche. Un po' perché rappresentano appunto degli scenari di un futuro che non è neanche troppo lontano, e un po' perché abbiamo visto che i cambiamenti climatici sono correlati a dei conflitti che possono, che secondo loro devono essere gestiti. E questa attenzione è talmente forte che in tantissime relazioni di enti europei, di polizia e esercito militare vari, si trovano proprio trattati questi argomenti nello specifico e nel dettaglio, per così non farsi trovare impreparati. E questo riguarda anche le operazioni urbane, quindi nelle città, per evitare le sommosse, per evitare, insomma, i degeneri che possono essere conseguenti a dei disastri ambientali. Però un altro motivo che li rende così attenti verso questo tipo di tematica è che la militarizzazione che cala gravemente dall'alto nelle zone colpite dalle catastrofi, una militarizzazione che, come dicevamo, solitamente è accettata in maniera passiva dalle popolazioni, anche, diciamo, per forza di cose, questa militarizzazione fornisce una buonissima occasione per un'ottima occasione per sperimentare a cielo aperto nuove tecniche di controllo sociale e di repressione. L'abbiamo visto anche questo nel passato. Perché appunto nel post-catastrofe le persone sono molto più inclini ad accettare le imposizioni, la sorveglianza, il controllo dei, tra virgolette, salvatori di turno, o comunque i primi che arrivano e sembrano garantire una pace, una risoluzione del problema, appunto tale che, oltre alla completa delega della gestione della propria vita quotidiana, come abbiamo visto dai luoghi in cui abitare, agli orari in cui tornare a casa, eccetera, eccetera, spesso troviamo anche un'accettazione di un invasivo controllo medico-sanitario. Che chiaramente Croce Rossa e tutti gli altri, che anche qui sappiamo benissimo quanto da spartire hanno con il campo dei militari, della militarizzazione, all'inizio arrivano per così curare i feriti e monitorare le guarigioni, ma anche in un periodo più lungo successivo alla stabilizzazione delle condizioni igienico-sanitarie delle persone, comunque continueranno ad occuparsi di appunto controllare le caratteristiche sanitarie di questi individui. Tant'è che esiste una specifica medicina delle catastrofi. Lo sappiamo poi che fine fanno tutti i dati che vengono presi e dati in mano a qualcun altro, soprattutto per quanto riguarda la medicina e la cosiddetta ricerca. Però questo tipo di ambiente non è l'unico che si lecca i baffi alla prospettiva di un disastro ambientale, anzi le catastrofi fanno gola anche per chi si occupa di ricostruzioni, lo sappiamo, è cosa assolutamente nota, ma anche a, ovviamente mi intendo ricostruzioni di edifici, quindi edilizia, eccetera, eccetera. Ma le catastrofi fanno gola anche ad aziende private che si occupano soprattutto del campo immobiliare, quindi di investimenti alla ricerca appunto di creare nuovi quartieri nelle città, ad esempio devastate, come è successo nella New Orleans dopo l'uragano Katrina. La situazione era quella per cui alcuni quartieri da sempre difficili da gentrificare, da controllare, sono stati chiaramente distrutti dall'uragano e poi ricostruiti già nell'ottica di approfittare del disastro, quindi mettere investimenti privati nella ricostruzione di questi quartieri che una volta erano popolari e problematici, tra virgolette, e sono stati ricostruiti da zero come quartieri assolutamente redditizi in cui investire. Quindi non solo l'esercito, ma il rinnovamento delle aree colpite risponde anche alle esigenze di ricchi vari ed imprenditori. Fortunatamente anche qui in territorio nostrano abbiamo visto degli esempi di sforzo collettivo, di autogestione e di organizzazione orizzontale e non dominata appunto da questa militarizzazione invadente nei territori colpiti ad esempio dai terremoti. Per quanto le capacità nel gestire dei disastri simili saranno sempre limitate rispetto a quelle di enti come la Protezione Civile, però l'importante insomma è dare un segnale, far capire che quella non è l'unica alternativa possibile. E soprattutto in un mondo in cui si prospetteranno sempre più disastri naturali, è chiaro che bisogna cercare di intervenire preventivamente e così mobilitarsi in questo senso per evitare che il mondo venga completamente militarizzato da questo tipo di soggetti. E creare così uno spiraglio di solidarietà e di autogestione anche durante momenti molto drammatici.